Leggiamo qualche cosa dal Vangelo di Matteo. Dal Vangelo di Matteo al capitolo 13. Leggiamo un attimo dal verso 1. Io non so se si sente bene qua. Si sente? Volevi fare una foto, vero? No, mi metto qua così, anzi mi metto qua così sentono anche da casa. Vorrei leggere qualche cosa e vedere insieme a voi alcuni principi basilari, ok? Mi farebbe piacere, se lo sentite nel vostro cuore anche, se volete venire la prossima volta e partecipare alle riunioni, sarebbe bello magari se poteste portare anche un foglio di carta, una penna, anche per prendere appunti, anche perché credo che sia importante. Io sono anni che ascolto prediche, insegnamenti, praticamente 30 anni, e mi è capitato qualcosa di straordinario durante questi 30 anni, che nei momenti di bisogno realmente, a volte sono andato a trovare dei vecchi appunti, di vecchi insegnamenti, di vecchie prediche, che sono state realmente una grande benedizione per la mia vita. Vorrei incoraggiarvi, perché so che a volte non è facile, eccetera, eccetera, però se avete realmente desiderio, credo che sia molto importante, anche perché questo rimane anche un po' impresso nella nostra memoria. In Matteo 13, al versetto 1, leggiamo questo. Ora, in quello stesso giorno, Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare, e grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere, e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Cercate di immaginare la scena, è bellissima. Ah, il mare calmo, Gesù sulla barca, e migliaia di persone che ascoltavano. Ora qualcuno può dire: ma come facevano ad ascoltarlo? Come facevano a sentirlo? Sapete, c'è un fenomeno in fisica, nella fisica, quindi nella legge naturale della fisica, che riguarda le onde sonore, l'acqua e il vento. E a volte, quando, non so se vi è mai capitato, quando siete a mare, sulla battigia, quando siete soprattutto nella spiaggia, a volte capita, quando c'è un vento molto leggero, che le parole sembrano amplificate. Fateci caso, a volte capita, quando qualcuno parla dal mare verso la spiaggia, magari chiama il figlio, chiama la moglie, il marito, e c'è una leggera brezza, quella voce non è una voce normale, è una voce letteralmente che viene spinta, e in fisica le onde sonore rimbalzano sull'acqua e arrivano con più velocità e più potenza alle persone. Gesù utilizzava questo metodo della fisica in maniera naturale. Nessuno lo sapeva, ma lui sì. Lui è un maestro di fisica. E com'è possibile che migliaia di persone potevano udirlo? Questo era il metodo che lui usava quando dal mare insegnava alle folle, e folle, migliaia, centinaia, migliaia di persone riuscivano ad ascoltarlo. Ed è scritto qui al versetto 3: ed egli espose loro molte cose in parabole. Quindi erano molte cose, le persone udivano perfettamente. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole, fu rialzo, perché non aveva radice, e si seccò. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra, e portò frutto, dando il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? E Gesù, rispondendo, disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano né comprendano. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile ed essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi e non odono con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono e io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono, perché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Voglio fermarmi qui, non voglio andare oltre nella parabola del seminatore, perché stasera voglio parlarvi di ciò che è in mezzo tra la parabola del seminatore e la spiegazione della parabola del seminatore, perché è la cosa che più ci interessa. E vorrei iniziare scrivendo tre cose fondamentalmente. La prima è cuore. Seconda è orecchi. Terzo, occhi. Sono tre cose che Gesù utilizza in questa parabola facendo riferimento a Israele: occhi, orecchi, scusate, cuore, orecchi e occhi. Perché noi stasera vogliamo rispondere ad una domanda molto importante: perché a loro parli in parabole e a noi no? Gesù risponde e dice: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. La domanda è: perché? Perché se noi andiamo qualche capitolo prima, al capitolo 5 del Vangelo di Matteo, noi vediamo che Gesù sul monte insegna, fa quel grandioso sermone che viene chiamato il sermone sul monte, che è stato definito il più grande discorso di tutti i tempi all'umanità. Il più grande in assoluto. E lì Gesù non parlava in parabole e stava parlando alle folle. Ora si trova davanti alle folle e usa delle parabole. E alla domanda dei discepoli: perché parli a loro in parabole? E Gesù, guardando i discepoli, dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro no. Allora la domanda è: perché a loro no? Cosa hanno gli altri che i discepoli in realtà? Qual era la differenza tra i discepoli e le folle? In realtà nessuna. Perché il problema non è la differenza tra i discepoli e le folle. Gesù sta dicendo un'altra cosa. Sapete, per anni ho sentito predicare, per anni ho sentito insegnare su certe cose. E a volte certi insegnamenti ci hanno portato a sentirci in colpa, ci hanno portato a sentirci inferiori ad altri. Ed è come se Gesù stesse facendo due categorie di persone: gli eletti, che possono conoscere, e quelli che non sono eletti. Molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. A voi è dato di conoscere, voi potete ricevere, voi potete vedere, voi potete udire, voi potete guardare, ma gli altri no. Ma quando noi interpretiamo in questo modo le parole di Gesù, non stiamo facendo giustizia a quello che è il cuore di Dio per l'umanità. Allora noi non possiamo interpretare un versetto se lo tiriamo fuori dal suo contesto. Ci sono ancora lotte, diatribe e guerre all'interno del corpo di Cristo. Perché no, due versetto vuole dire questo. No, sto versetto vuole dire questo. Nessun versetto si spiega da sé. Perché? Perché la Bibbia prima di tutto non è stata mai scritta in versetti. Secondo, che è sicuramente più importante, quando Gesù parlava, non parlava in versetti. Non è che Gesù diceva: Capitolo 13, ora paragrafo, parabola del seminatore, versetto 1. No, questo fa parte della canonizzazione delle scritture, che è venuta secoli e secoli dopo. Ma non possiamo prendere delle parole, tirarle fuori dal loro contesto, perché Gesù qua sta facendo un discorso, è un discorso molto ampio e profondo. E qua al versetto 11 Gesù dice: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché? Qua spiega il perché. Perché a chiunque ha sarà dato, e sarà dato in abbondanza. Ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. A chiunque ha che cosa? A chiunque ha gli sarà dato e gli sarà dato in abbondanza, ma a chiunque ha cosa? Lo troviamo e comprendiamo subito dopo che cosa. Versetto 13. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, udendo non odono e comprendono. Sì, ma ancora non ho capito. Versetto 14. Così si adempie in loro la profezia di Isaia, che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Sì, ma ancora non ho capito perché, Gesù. E il versetto 15 è la spiegazione. Perché questo popolo, il cuore di questo popolo, è diventato insensibile. Essi sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non odono con le orecchie, non intendono con il cuore, non si convertono e io li guarisco. Sapete di cosa sta parlando Gesù? Non sta parlando di due classi sociali, non sta parlando di due tipologie di persone, gli eletti e gli sfigati. Gesù sta dicendo: a chiunque ha veramente desiderio. Scusate, noi abbiamo iniziato. Volevamo aspettare fino a ora. Entrate, entrate. Benvenuti, benvenuti. Accomodatevi dove volete. No, no, tutti liberi. Non pestate i calli a nessuno. E stavamo leggendo Matteo 13, ok? La parabola del seminatore. Quindi Gesù, qui, per riepilogare, quando dice: a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro no, Gesù non sta dicendo quelli sono migliori o voi siete migliori e gli altri no. Gesù sta mettendo in evidenza, solo ed esclusivamente l'attitudine del cuore. A chiunque ha sarà dato e sarà dato in abbondanza. A chiunque ha cosa? A chiunque ha desiderio di conoscere. A chiunque ha voglia, a chiunque ha desiderio di conoscere i misteri del regno dei cieli, sarà dato e sarà dato in abbondanza. L'unica cosa che differenzia le persone è l'attitudine del cuore. Non è la religione, non è la classe sociale, non è il colore della pelle, non è la razza, non è niente. È l'attitudine del cuore. Sempre di più riceviamo testimonianze di conversioni incredibili nel mondo dell'Islam, dove è praticamente impossibile predicare il Vangelo, dove persone musulmani che realmente stanno chiedendo ad Allah di farsi conoscere ricevono durante il sogno, durante la notte, una visita di Gesù. Chiunque ha desiderio di conoscere, non importa dove sia, non importa cosa crede, non importa cosa abbia fatto, chiunque ha veramente desiderio di dire: rivelati nella mia vita, io non so come ti chiami, mi hanno insegnato che ti chiami così, ma rivelati. E troverete testimonianze impressionanti su YouTube di come Gesù si rivela nella vita delle persone in sogno. E sapete dove queste persone vanno a pregare Gesù? Questi ex musulmani vanno in moschea. E mentre gli altri parlano arabo, quelli parlano in lingue. Forse è un po' simile, non so. Per per spiegare semplicemente che Gesù mette un'enfasi sul fatto questo popolo è diventato, ha il collo duro ed è diventato insensibile. Ora, è chiaro che Gesù qua sta parlando di Israele, non c'è dubbio. Ma può capitare ad ognuno di noi. Ora, non voglio entrare nella spiegazione della parabola del seminatore, però voglio farvi vedere una cosa, perché nelle nostre traduzioni purtroppo è tradotta in maniera sbagliata. Vorrei farvi vedere qualcosa di molto importante che so che ci aiuterà tantissimo. Guardate al versetto 18. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Versetto 19. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Ora io vi chiedo, Gesù è una persona intelligente, sì o no? Che domanda. Risposta scontata. Quando lui diceva le cose, le diceva con cognizione di causa, sì o no? Allora mi sembra che quelle parole che abbiamo letto non abbiano a che fare molto con l'intelligenza del nostro Signore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, arriva il nemico e gli ruba la parola. Ora, io sto insegnando, sono 30 anni che predico e 30 anni che insegno, e capita che io magari posso anche non spiegare bene determinate cose che insegna. Quindi se qualcuno non comprende, non è colpa sua, è colpa mia. Magari una persona non molto acculturata, uso da una terminologia particolare, e magari quella persona non comprende. La domanda è, meschino ridro, ma chi ci c'ha? Ma che ci colpa lui se non comprende quello che dice? Perché il nemico avrebbe l'autorità di entrare addirittura nel suo cuore e di rubargli quella parola? Magari una persona stanca, abbiamo riunioni, noi la sera, 8:30, 9, arriviamo stanchi dal lavoro, magari abbiamo avuto una giornata massacrante, abbiamo avuto problemi al lavoro, problemi a casa, problemi che i picciriti, non so come pagare le bollette della luce, mi si spaccia la macchina, ho preso una multa, e a soggere, e cane, e iatta, qualunque cosa. Arriviamo e abbiamo la testa bombardata di pensieri. Qualcuno insegna, qualcuno predica, in una maniera naturale, magari non è colpa di nessuno, non si comprende quella parola perché magari il pensiero era da un'altra parte. Qual è la colpa che può permettere addirittura al nemico di entrare e rubare la parola? Allora c'è qualcosa che non va, perché se Gesù dice, il versetto 19, qualcuno che ode, ok? E non la comprende. La domanda è, che colpa ne ha la persona se non ha compreso la parola? Perché la parola non arriva nel cuore mediante l'intelligenza. Ciò che parte dallo spirito arriva allo spirito. Gesù sta parlando della parola del regno. Qua abbiamo un grande problema con la nostra traduzione. Perché nel testo greco non dice così. Nel testo greco dice chiunque comprende la parola del regno e non la considera. C'è differenza sì o no? Perché questo è un problema di intelligenza, questo invece è un problema di cuore. Quindi Gesù sta dicendo qualcuno che comprende la parola ma non le dà importanza. Non la comprende, non le dà importanza. Allora sì che il nemico può fare quello che vuole, perché il nemico ha l'autorità che noi gli diamo. Amen? Il nemico non ha autorità sulla tua vita. Il nemico ha autorità sopra la nostra vita se noi gliela diamo, se noi gliela concediamo. Quindi significa Gesù sta parlando di un'attitudine del cuore. Dove vuole arrivare il nemico in maniera particolare nella nostra vita? Il problema non sono le distrazioni. Il problema non sta né negli orecchi né negli occhi. Il problema è sempre qua. Quando arrivano le situazioni e il nemico cerca di sporcare il cuore, cerca di distruggere il cuore, cerca di alterare, di adulterare il cuore, perché parte tutto da qua. Gesù ha detto, se il cuore, guardate qui al versetto, il versetto 15. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensato ed essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Parte tutto da qua. Parte tutto da qua. A chiunque ha desiderio realmente, a chiunque ha voglia, a chiunque ha fame, Dio dà. Dio dà. Se il nostro cuore si rivolge verso qualcos'altro, noi avremo difficoltà ad ascoltare e avremo difficoltà a vedere. Ma parte tutto da qua, non da qua. Ecco perché l'opera dello Spirito è nel nostro cuore. Vi ricordate i Proverbi 4:23? Cosa dice Salomone? Custodisci il tuo cuore. Più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. E poi lì parla della bocca, parla degli occhi, parla degli orecchi e parla dei piedi, del nostro cammino. Allora voglio farvi vedere qualcosa in 1 Corinzi 2. Guardate. 1 Corinzi 2, versetto 9. Qualcuno ha scritto pure un canto su questo. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore dell'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Guardate questa progressione, la stessa progressione della parabola. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito mai in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Se tu riesci ad afferrarlo con il tuo cuore, lo avrai nelle tue orecchie, l'avrai davanti ai tuoi occhi. È questa la base di ogni cosa. Vedete, Gesù non tratta con noi sulla base delle nostre azioni. La grandezza del sermone sul monte è proprio questo. Gesù è andato a demolire in maniera definitiva il principio della legge mosaica, dicendo, Dio non guarda le tue azioni e non ti considera in base a quello che fai, ma è ciò che c'è nel tuo cuore che definisce tutto. È ciò che c'è nel tuo cuore che fa la differenza. Non è quello che fai, è perché lo stai facendo. Gesù andava sempre a lavorare sull'attitudine del cuore. A chiunque ha, sarà dato. Non è un problema di stanchezza, non è un problema di scoraggiamento. Io ho visto persone scoraggiate, persone a terra, distrutte totalmente per le situazioni della loro vita, mantenendo sempre un cuore aperto verso Dio. E mentre c'era gente che ci stava scafazzando la testa, il loro cuore era verso il Signore. E Dio ha guardato il cuore, non la loro testa, non le loro... Signore, guarda le mie lacrime, non è una questione di lacrime. Signore, guarda quello che mi stanno dicendo le mie ferite. Dio non guarda le tue ferite. Dio guarda il tuo cuore. Questo popolo è diventato insensibile di cuore ed è per questo che non può ascoltare ed è per questo che non può vedere. Se c'è durezza e insensatezza di cuore, non si riceve, nella nostra vita. Io l'ho visto personalmente, l'ho visto nella mia vita. Non stiamo parlando di salvezza, ok? Non stiamo parlando che si va all'inferno, non stiamo parlando di questo assolutamente. Stiamo parlando di come crescere e di come mantenerci in una continua posizione di ricezione, di ricezione, di ricezione. Il cuore è quello che determina ogni cosa. Ritorniamo un attimo a Matteo capitolo 13, il versetto 15. Il cuore di questo popolo è divenuto insensibile ed essi sono diventati duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi, non odono con gli orecchi e non intendono col cuore. Se il cuore è insensibile, dice Gesù, il cuore non intende. Non intende, non c'è intendimento. Le persone parlano, non si comprende, è come se si viaggia su due binari diversi. Perché? Perché il cuore non sta rispondendo. E Dio vuole guarire il tuo cuore, Dio vuole parlare al tuo cuore. Vi ricordate in Geremia c'è la profezia di Dio, leverò il cuore di pietra e metterò un cuore di carne. È sempre là, le mie leggi non saranno fuori di loro, ma io scriverò le mie leggi nel loro cuore. È il cuore. Perché fai quello che fai? Perché dici quello che dici? Perché frequenti in un posto? Perché metti quel post su Facebook? Perché ti stai facendo quella foto? Perché vuoi fare sapere determinate cose? Perché non vuoi fare sapere determinate cose? Perché agisci? Perché parli in quel modo? Perché? Perché ti metto all'ultimo posto? Perché ti metti al primo posto? Comprendete? Lungi da noi il fatto di chi di noi può giudicare qualcuno? Se non fosse per la grazia di Dio. Dai, siamo qui per la grazia di Dio, sì o no? Ok? Però è importante portare al vaglio del Signore il cuore e dire: ci sono cose che a volte neanche io conosco di me, ok? Neanche io mi rendo conto. Ci sono stati momenti della mia vita dove Dio mi ha portato alla fine di me stesso e Dio mi ha fatto vedere quanto facevo schifo. Dice, non è ciò che entra nel corpo che lo contamina, ciò che entra nella vita dell'uomo, ma è ciò che esce che lo contamina, no? Gesù sta parlando lì chiaramente dalla parola, ma il riferimento è il cuore. I farisei che si sentivano migliori di altri, giudicavano e si sentivano in grado o in dovere di dover giudicare tutto e tutti, Gesù diceva: non voglio sacrifici, voglio misericordia. Vi ricordate? Voi che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Voi che state attenti alle piccole cose e non vi rendete conto che vi state calando magari i greggi sani. Comprendiamo che l'attitudine del cuore è quella che fa la differenza. A volte anche nei nostri luoghi c'è una corsa costante e continua ad apparire, c'è la voglia di avere il microfono, la voglia di avere una posizione, la voglia di essere messo in una posizione dove gli altri vedono. La domanda è perché? Perché? Ricordate Elia, il profeta, un uomo straordinario, un uomo che, se avete voglia lo andate a leggere, questa è in Prima Re, al capitolo 18, questo è straordinario. Elia ha appena fatto scendere il fuoco dal cielo, consumato l'olocausto, ha appena ucciso 850 falsi profeti, 400 di Baal e 450 di Astarte, li ha massacrati, ha pregato, dopo 2 anni e mezzo è scesa la pioggia, cioè un miracolo dopo un altro, un miracolo dei successi straordinari, una donna, Jezebel, disse: a chi tu l'hai a ammazzare? E lui scappa. Ma non è tanto questo il problema. Lui scappa per 40 giorni, si arriva al monte, si rinchiude dentro una caverna e Dio gli domanda: che fai qui, Elia? Elia gli dice: no, sono stato mosso a gelosia per il Signore, però sono rimasto l'unico, tutti mi hanno abbandonato e sono rimasto l'unico, e sono geloso e sono rimasto l'unico. Oh Signore, la seconda volta, Elia, che ci fai qua? No, perché sono stato mosso a gelosia per l'Eterno e allora ho fatto questo, e, però sono rimasto solo, tutti mi hanno abbandonato, Signore. Elia, non mi convince, perché non possiamo prendere in giro Dio. Elia ritorna a casa e fai questo, questo e quest'altro. L'attitudine del cuore è quella che ci permette di ascoltare e di vedere. E concludo di nuovo con quelle parole: ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per te. C'è qualcuno stasera che può dire: io non amo Dio? C'è qualcuno che può dire: io non amo Dio? Chiedo qua, c'è qualcuno che ama Dio stasera? Dio l'ha preparato per tutti coloro che lo amano. E arriverà qualcuno da te che ti dirà: sì, vabbè, però tu lo ami a modo tuo. A modo mio buono, non ti preoccupare, fatelo fare tu. Il mio amore è tra me e lui, non ti preoccupare, non ti impicciare. Come dice l'Apostolo Paolo, fatelo fare tu. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per me. Ma perché tu amo Signore? Sì, amo Signore. Perché? Qual è il problema? Qual è il problema? Allora Gesù dice: a voi è dato di conoscere il mistero del Regno dei Cieli. Io vi chiedo, vi faccio l'ultima domanda: i discepoli erano migliori di altri? Sì o no?
No.
Non c'era Giuda là in mezzo? Io la lascio. E il Signore gli dava la borsa con i soldi. No, no, proprio è così. Il Signore aveva bisogno dei soldi. Non era questo il problema. Pietro camminava con la spada. Signore, io sono pronto a morire, ad andare in carcere, pure a morire per te. Ma era vero, cioè lui era sincero. Perché qualche istante dopo, quando si trovava nel giardino di Getsemani, Pietro ha uscito la spada con la preghiera, la riunione di preghiera con la spada, insomma, un po' di problemi ce li hai se vieni alla riunione di preghiera capestola, come si suole dire. Però era sincero, era onesto, il suo cuore era buono, anche se le sue azioni magari potevano parlare di qualcosa di diverso, ma il suo cuore era onesto. Ed ecco perché Dio, Gesù disse: io ho pregato per te. Ascoltate per favore, io ho pregato per te. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E quando tu sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Sapete cosa stava dicendo Gesù? Io non ti ho scelto per le tue azioni, perché so che hai fatto cose tinte e continuerai a fare cose tinte. Ma io sono innamorato del tuo cuore. Ti senti in colpa quando fai qualcosa di sbagliato, sì o no? Sì o no?
Sì.
Questo testimonia il tuo cuore. Perché se non te ne fregasse niente, significa che ci sarebbe un problema al cuore. Ma se il tuo cuore è rammaricato e ti vigliassa a tombolate, tu su, che ti guarda allo specchio e gli dici: che ridi? Ti guarda allo specchio e ti verrebbe di fare qualcosa. Il cuore è quello che fa la differenza. E Gesù ha detto: a voi è dato, non perché siete migliori, ma perché voi avete desiderio di imparare. E chi ha desiderio di imparare, nessuno gli potrà mai rubare la parola di Dio. Mai nessuno. Mai, perché quel cuore è letteralmente messo in cassaforte. Nessuno può entrare, nessuno può rubare, nessuno può fare quello che vuole. Perché? Perché qualunque cosa succede attorno a te, questo è sicuro, questo è certo. E se anche succede qualche cosa che tu non comprendi, tu dirai: io non comprendo quello che sta succedendo, ma una cosa so, mio papà è buono. E se sta succedendo questo, io non lo capisco, ma non posso allontanarmi da lui, anzi, mi aggrapperò ancora di più a lui e mi butterò tra le sue braccia, perché io non posso avere certezza del mio domani, ma una cosa so, il mio domani è nelle sue mani. E il mio cuore non lo corrompe nessuno. Se qualcuno parla male di te, se qualcuno vuole portarti in una discussione, se qualcuno vuole farti cadere e farti scivolare da una posizione dove Dio ti ha messo, tu rispondigli: non ti permetterò di sporcare il mio cuore. Tutti quanti noi cadiamo, tutti quanti noi a volte ci lasciamo trascinare, ok? Perché la vita è una battaglia, ma rimaniamo fermi. Alla prossima volta dirai a quella persona o a quella situazione: non ti permetterò di infangare il mio cuore, perché il mio cuore è la ricchezza più grande che ho. Perché se il mio cuore è pulito, le mie orecchie rimarranno pulite e i miei occhi rimarranno puliti. Se il mio cuore è ricettivo, io continuerò ad ascoltare e io continuerò a vedere tutto quello che Dio ha preparato davanti a me. Amen. Siamoci in piedi, dai. Alleluia. C'è un canto molto bello che dice così: ciò che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor tuo, tu vedrai. Thank you. sono aperti per vedere. E io sono libero da ogni inganno. E il diavolo non ha autorità nella mia vita. Io vedrò i miracoli nella mia vita. E io vivrò nel soprannaturale ogni giorno della mia vita. Perché questo è quello che è stabilito per me. Conoscerò tutti i misteri del Regno dei Cieli, tutti i misteri del Regno dei Cieli. Il mio cuore è sensibile, le mie orecchie sono aperte, i miei occhi vedono. Con le tue orecchie, la potrai vedere con i tuoi occhi. Così come quando Dio parlò prima ad Abramo e poi gli mostrò le cose. Dio ha lavorato il cuore di Abramo, poi ha parlato al suo cuore e poi gli ha mostrato le promesse. Parte tutto dal cuore.
Sicuramente sì.